20 minuto Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, il Board of Peace, ne parliamo questa sera. Parliamo anche del ruolo italiano, visto che Meloni prima ha cercato di non dire che cosa avrebbe voluto fare, se aderire o meno, far aderire o meno il nostro paese, poi ha timidamente detto no, poi ha disperatamente chiamato Trump per dirgli scusa, sostanzialmente, non dipende da me, dipende dalla Costituzione, ma ora rimediamo. Per fortuna che c'è la Costituzione, ancora. Vediamo tra poco con le nostre ospiti, i nostri ospiti. Prima però adesso salutiamo Alfredo Somoza. Buonasera Alfredo.
Buonasera Luigi.
Facciamo un po' un'eccezione alla formula monotematica di questa mezz'ora dell'orizzonte delle 20, perché con te vogliamo salutare una persona che se n'è andata, che è un giornalista, Maurizio Chierici, che è stato un grande giornalista di esteri, esperto di America Latina e che ha anche lavorato tanto con noi, l'abbiamo sentito tante volte, no, nel corso degli anni.
Sì, è stato collaboratore di Radio Popolare, è stato anche l'ultima, una delle ultime apparizioni a Milano, è stato proprio alla festa di Radio Popolare qualche anno fa. Lui era nato nel 1936 a Colecchio, in provincia di Parma, iniziò a lavorare alla Gazzetta di Parma per poi partire con una carriera molto importante, il Corriere della Sera, 25 anni, l'inviato del Corriere della Sera. Lui iniziò con il Medio Oriente, la guerra del Kippur del 73 fu coperta da Maurizio Chierici, tra l'altro pubblicò anche un libro su, che si chiama Il Condottiero, dedicato a Moshe Dayan, per poi passare invece all'America Latina, con l'America Latina dall'epoca dei generali. E lui è stato anche coraggioso, come tutti i giornalisti che a quell'epoca si occupavano di politica in quella parte del pianeta, perché ovviamente c'era anche un rischio personale. Lui è stato un grande svelatore delle trame, è stato quello che ci ha fatto conoscere in Italia le ramificazioni della P2 in alcune dittature del Sud America, in particolare in Argentina, insieme a Gian Giacomo Foa, che era il corrispondente del Corriere della Sera in Argentina all'epoca, ci fecero conoscere la vicenda dei desaparecidos, che in Italia era sconosciuta in Italia e in tutto il mondo, e poi la guerra fredda in Centro America, che è stato l'ultimo episodio importante della storia tragica di quella guerra fredda, appunto combattuta attraverso i colpi militari e le guerre civili come quella del Salvador. Poi è stato anche un grande maestro, un maestro di giornalismo, è stato per 2 anni docente, chiamato personalmente da Gabriel García Márquez, della scuola di giornalismo di García Márquez, appunto a Cartagena in Colombia. Poi la sua carriera nel 92 come inviato si chiude, diventerà, dopo essere passato all'unità, finirà i suoi anni come opinionista per il Fatto Quotidiano e soprattutto anche qui, tornando all'insegnamento, come professore nella scuola di giornalismo dell'Università di Parma. Faceva parte di quella generazione di grandi inviati, ai tempi in cui non c'era internet e c'erano le censure in tanti posti del mondo, quindi l'unico modo per avere le notizie e poi da riportare è quella di recarsi di persona, cioè quegli inviati che veramente consumavano le scarpe. Lui è stato un grande del giornalismo italiano, una persona che restò molto modesta, con una grandissima produzione letteraria, ha prodotto anche tanti romanzi ambientati nella sua terra, come Quel delitto in Casa Verdi, ma senza mai dimenticare quegli anni lì, è stato generoso fino alla fine con le nuove generazioni di giornalisti che si occupano di esteri, in particolare in America Latina.
Beh, oggi è cambiato tutto rispetto alla tecnologia, naturalmente, non alla cultura e alla classe che ci vuole per fare questo mestiere. E Maurizio Chierici, quantomeno ci ha provato a insegnarcene un pezzettino. Grazie Alfredo. Saluto Alfredo Somoza, non so se ci sente ancora. No, non c'è più. Beh, comunque, insomma, una grave perdita per tutti noi. Maurizio Chierici.
Hey!
E veniamo alla questione del Board of Peace per Gaza, che è quella, qualcuno l'ha definita ONU privata di Trump, un'associazione di paesi che assieme agli Stati Uniti sono chiamati dagli Stati Uniti, dietro versamento di una quota di 1 miliardo di euro, a partecipare alla futuro della striscia di Gaza. Stavo dicendo la ricostruzione, ma insomma si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto a una semplice ricostruzione. ONU privata è eccessivo, perché poi se leggiamo la lista dei paesi che hanno aderito fino a questo momento vengono un po' i brividi. Si tratta di paesi dominati da autocrazie, regimi autoritari, tutti vicini ideologicamente a Trump. Gli europei hanno detto no, l'Italia ha detto ni, forse, vediamo, vorrei ma non posso, c'è la Costituzione, ha detto Meloni. Ne parliamo poi di questo, della piccolezza italiana davanti a tutto questo. Ora però vi propongo questa intervista con Nello Scavo, inviato di Avvenire, che ha visto i documenti della ricostruzione di Gaza. Ci sono delle cose agghiaccianti dentro, al di là di quei render che sono stati fatti circolare anche a Davos, dove Gaza sembra Miami. Insomma, sentiamo Nello Scavo.
È un progetto, devo confessare, di difficile attuazione da quello che abbiamo capito, e probabilmente c'è anche una certa consapevolezza dell'autorità palestinese che così com'è questo progetto è irrealizzabile, perché oltre alle cose che abbiamo visto e sentito a Davos, e cioè la costruzione di resort, grattacieli, alberghi, si parla uno dell'allontanamento della popolazione di Gaza attraverso lo strumento del fondo diretto. Si propone di pagare fino a 5.000 euro per chiunque accettasse di andare all'estero, un sostegno al reddito per i primi 4 anni attraverso il pagamento dell'affitto, per avere, diciamo, in qualche modo la certezza che almeno 400.000 Gazawi, questa è la stima che viene fatta dai progetti che ho letto, possano andare via, ma non viene precisato dove debbano andare eventualmente queste persone. Si dà per scontato da sondaggi che avrebbero effettuato sul terreno che il 75% di quanti dovessero andare via non torneranno mai più indietro, e da qui c'è una stima che sta appunto intorno alle 400.000 persone, che su 2 milioni di Gazawi vuol dire ridurre la popolazione di parecchio. E poi il tema naturalmente di come costruire queste strutture, queste infrastrutture, e come spostare le macerie. Sono almeno 60 milioni di tonnellate di macerie, di rovine, e la proposta che arriva anche dal comitato tecnico palestinese, in coordinamento con gli altri organismi che dovranno poi deliberare queste scelte, vi è appunto la possibilità di trasferirle in mare, cioè sostanzialmente impacchettarle, come già sta avvenendo nel sud con dell'equipaggiamento fornito da Israele, e poi a quel punto i blocchi di macerie spingerli verso il mare. Questo perché renderebbe più rapida lo sgombero su Gaza, che è, come sappiamo, una striscia quasi completamente in rovina, oltre che un cimitero a cielo aperto. Ma proprio questo pone un problema anche etico, perché oltre che ambientale, perché in mezzo a quelle macerie ci sono ordigni, ma anche ciò che resta di esseri umani. Il vantaggio, così ci viene presentato, sarebbe quello di aumentare la superficie calpestabile di Gaza. Sappiamo è piuttosto ristretta rispetto ai 2 milioni di abitanti che ci sono adesso, ma che dovrebbero ospitare poi un certo numero di turisti e nuovi residenti, questo nel fantomatico piano. E allora ampliando il litorale si guadagnerebbe terreno. In ordine di grandezza, questo ampliamento potrebbe essere come misura il doppio dell'attuale lungomare attrezzato, urbanizzato di Rimini, e il quadruplo della Promenade des Anglais di Nizza. E questo è il piano così come lo abbiamo letto.
E spostando i detriti in mare significa anche spostare in mare i cadaveri che sono sotto quei detriti, e questo significa a sua volta nascondere la catena di responsabilità di quei morti anche.
Sì, è quello che abbiamo scritto, nel senso che lì ci sono degli esseri umani Purtroppo bisogna dire che il cinismo anche di chi mette nero su bianco questi piani ci ha fatto notare che non si tratta di esseri umani necessariamente interi, così ci è stato spiegato, e che quindi è difficile da recuperare quando le persone sono a pezzi sotto le macerie a causa delle esplosioni, dei bombardamenti, dei crolli. E allora non ci sarebbe altra soluzione, perché altrimenti ci vorrebbero 30 o 40 anni per esaminare le macerie. Se posso così, da cronista di guerra, fornire un ordine di grandezza, a Izium in Ucraina, per riesumare 478 corpi, ci sono voluti circa 8 mesi. Quindi capisco che qualcuno ponga un problema di tempi. C'è però una responsabilità etica davanti a quello che accade e anche una responsabilità giudiziaria, perché non dimentichiamo che su Gaza sono aperte le inchieste della Corte Penale Internazionale contro Hamas e contro le autorità israeliane. E rimuovere le macerie in questo modo significa sostanzialmente manomettere la scena del crimine, occultando tutto quello che è accaduto e impedendo di accertare eventuali responsabilità che certamente vi sono state in questi 2 anni e passa di conflitto.
Per quanto riguarda i Gazawi, Nello, dicevi, si punta, insomma, si gioca sulla loro frustrazione, si punta a mandarli via, oppure qual è un'altra forma in cui potrebbero essere contemplati in futuro da questo piano?
Ma c'è un aspetto per certi versi raccapricciante di questo piano, e cioè i Gazawi che oggi abitano, o che abitavano dovremmo dire, soprattutto sulla prima fascia, cioè con abitazioni vista mare, non vedranno più il mare dalle loro case, perché il piano presentato a Davos, che è un po' diverso, devo dire, da quello che noi abbiamo visionato, che è un piano invece più tecnico, perché a Davos è stata una sorta di mostra immobiliare, proposta immobiliare, senza dettagli poi tecnici specifici. Ecco, i dettagli tecnici dicono che i quartieri per i Gazawi verranno spostati all'interno, in modo da lasciare al lusso, ai vacanzieri, ai porti turistici, la prima fila. E questo già dice molto. E all'interno vuol dire, tra l'altro, stare, a ridosso di quella che oggi è la linea gialla, stabilita, nell'accordo per il cessate il fuoco, su cui attestano le forze israeliane, su cui peraltro ci sono anche dei dibattiti aperti, perché delle immagini satellitari che ha visto la Reuters nei giorni scorsi, che ha esaminato e divulgato ieri, mostrano come sia stata spostata più in profondità la linea gialla, consentendo alle forze israeliane di guadagnare altro terreno rispetto a quanto stabilito all'inizio. Questo per dare un'idea di quanto poi sarà difficile stabilire, diciamo, il perimetro di tutti questi piani di edificabilità. Quindi i Gazawi faranno questa fine, gli verranno offerte delle abitazioni, un lavoro, questo è il progetto che abbiamo ascoltato, un lavoro sostanzialmente nella gestione della futura Gaza, di questa baia che dovrebbe essere bellissima e accogliente, ma tutti dimenticano appunto anche la rabbia che c'è tra tanti Gazawi. E devo dire, da giornalista che insomma queste cose le bazzica, che la rabbia poi fomentata anche dall'ideologia non cancella il desiderio anche di farsi giustizia da soli, visto che non si è ottenuta giustizia laddove si dovrebbe fare, quindi attraverso la giustizia internazionale. Quindi chi può escludere che da qui ai prossimi 20 o 30 anni quei luoghi che vengono oggi rappresentati come il nuovo paradiso sul Mediterraneo non possano diventare invece dei luoghi pericolosi per chi dovesse andarci in vacanza? Quindi si sta dimenticando tutto questo e si sta puntando a cancellare la frustrazione dei Gazawi semplicemente offrendo del denaro, la possibilità di un'altra vita in un altro paese. Non si capisce bene quali potrebbero essere questi paesi. Appunto, 5.000 dollari a persona per chiunque dovesse decidere di accettare un trasferimento, l'affitto pagato per i primi 4 anni, all'inizio integralmente, poi in percentuale minore, spese mediche e anche di vitto per le famiglie che eventualmente si spostassero. La previsione parla di almeno 500.000 persone all'inizio disponibili ad andare via, però appunto non viene indicato verso quali destinazioni, verso quali paesi. E anche su questo, concludo, c'è un elemento che abbiamo raccolto attraverso le voci di alcune diplomazie che oggi dicono: beh, i paesi firmatari del Board of Peace potrebbero farsi carico loro di accogliere un certo numero di Gazawi. E questo naturalmente pone un problema nuovo, perché sappiamo che molti di questi paesi non vogliono migranti.
In definitiva, Nello, possiamo confermare ormai in maniera abbastanza esplicita che quella Trump Gaza, quel progetto immobiliare della Riviera, non era fantapolitica, è ormai la realtà, il futuro concreto che ha in mente Trump per Gaza, che ha in mente Israele.
Sì, questo è il piano che ha in mente Trump, che ha in mente la famiglia di Trump, perché abbiamo visto appunto il genero presentare il piano e poi altri immobiliaristi, ma quello che mi ripeto, avendo ascoltato naturalmente tante fonti anche palestinesi, è che questo piano oggi viene considerato davvero irrealizzabile, perché il vero scopo è quello di avviare un meccanismo che possa sostanzialmente restituire il controllo amministrativo di Gaza all'autorità nazionale palestinese. Sterilizzare Hamas dal punto di vista soprattutto militare, tanto è vero che proprio questa mattina è stato firmato un decreto per il pagamento degli stipendi, non avveniva da molti mesi, da parte dell'autorità palestinese ai dipendenti pubblici di Gaza per 100 milioni di dollari nel prossimo mese, che è un modo per cooptare chi ha lavorato per Hamas e quindi consentirgli di avere comunque un lavoro e un reddito certo, passando a lavorare per l'autorità riconosciuta palestinese, e questo credo che sia lo scopo principale, ma è molto molto difficile in questo momento, con le implicazioni che abbiamo mostrato, considerare la possibilità che questo piano possa realizzarsi e possa realizzarsi nei 7-10 anni paventati a Davos.
Era Nello Scavo, intervistato da Mattia Guastafierro. Insomma, se questi sono i dettagli del piano per la ricostruzione di Gaza, viene da dire. Abbiamo adesso Eric Salerno con noi. Buonasera, Eric.
Buonasera.
Ma la domanda che ti faccio proprio si riallaccia all'ultimo periodo della intervista con Nello Scavo. Ma poi operativamente, che margini ci sono per realizzare davvero un piano del genere?
Beh, io non sono un tecnico, ma
Intendo
operativamente,
dire dal punto di vista politico, invece lì ne sai molto, certo.
economicamente, forse anche, almeno in teoria, realizzabile con un grandissimo impegno di mezzo mondo, o soprattutto di chi ha i soldi in questo momento, che sono i paesi arabi del Golfo e un po' gli Stati Uniti. Però io credo che c'è un ragionamento di fondo, che io non ho sentito quello che ha detto l'amico Nello, però c'è un discorso di fondo. Israele non vuole uno Stato palestinese accanto. Non lo voleva prima, sono anni che fa di tutto per non fare questo Stato palestinese. Quando c'è stato il rischio che forse si faceva, stiamo parlando degli accordi di Oslo, gli accordi sono saltati subito, anche perché gli attentati che sono stati compiuti negli anni 90 e 2000 furono iniziati proprio da Hamas con il sostegno israeliano, indiretto forse, ma con il sostegno israeliano. Israele non vuole uno Stato palestinese. Israele farà di tutto in questi prossimi mesi per cercare di limitare il proprio ritiro, anche per adesso si è allargato anche quello spazio che era stato concordato come barriera di protezione, è stato allargato di alcune centinaia di metri, non dico un paio di chilometri, ma centinaia di metri in una zona abbastanza importante. Lo spazio per i palestinesi al momento all'interno di quell'enorme ghetto che si affaccia sul Mediterraneo è stato ristretto di più del 50%. Che cosa farà Israele? Andrà avanti con questo? Sta andando avanti in Cisgiordania abbattendo case e abitazioni e strade dappertutto. Io non credo che forse si arriverà come accordi scritti da un gruppo di persone, da nemmeno tanto responsabili e rispettabili, soprattutto come quelli che hanno firmato questi accordi presentati dal presidente americano, ma io non credo che ci sarà poi un avvio costante. Basterà Basterà, purtroppo, basterà nei prossimi mesi che ci siano altre guerre lì vicino o altri attentati o altre cose per dare la giustificazione a Israele di fare quello che ha sempre fatto.
Insomma, da questo punto di vista il Board of Peace di Trump, al di là insomma del giudizio che si può dare sulla sua composizione e i suoi obiettivi, no? Perché abbiamo poi ascoltato le parole di chi ha visto non i rendering ma i piani operativi della ricostruzione a Gaza, e lo spazio per i palestinesi si riduce, insomma vengono ridotti ancora di più, il ruolo che è pensato per loro è assolutamente subalterno nel futuro per chi riuscirà a rimanere. Ma al di là di tutto questo, insomma, il Board of Peace rischia di essere a sua volta uno strumento inutile, da come lo stai descrivendo.
Io credo che sia uno strumento inutile, e credo che, come sono stati gli sforzi delle Nazioni Unite in questi anni per cercare di risolvere la questione palestinese, oggi non si risolve la questione palestinese con questo Board of Peace, con uno Stato palestinese finto, ristretto, quello che sia della grandezza di San Marino, che ovviamente o poco più, accanto a Israele. Israele non lo accetta, non lo accetta non soltanto Netanyahu, buona parte della popolazione israeliana, che giustifica in parte questo ragionamento con quello che è accaduto il 7 ottobre di 2 anni fa, ma altri che erano sempre convinti che lo Stato palestinese non deve esistere e che quella terra lì è la terra che era nella piattaforma del Likud, del partito di Netanyahu, poi è stato tolto, è la terra che va dal Mediterraneo al fiume Giordano. È un discorso, poi la frase, diciamo, il concetto fu usurpato in qualche modo da Arafat, che diceva la stessa cosa, che l'OPU voleva appunto quello spazio per lo Stato palestinese, poi politicamente è stato lui a rinunciare ad accettare le frontiere in base o quasi a quello che era che veniva presentato a Oslo, cioè con una parte, non dico minima, una parte molto ridotta di quello che poteva essere la Palestina. Arafat diceva anche a piece of this and a piece of that, è quello che Israele sta facendo, ed è credo ancora oggi quello che potrebbe succedere. Io non vedo, non sono ottimista e non vedo assolutamente uno sforzo, e questo è importante capirlo, non vedo uno sforzo dei governi veramente europei anche ad aiutare la questione palestinese, perché se ogni tanto qualcuno fa dei paragoni con l'apartheid del Sudafrica. L'apartheid del Sudafrica è stato sconfitto quando il mondo occidentale ha creato il boicottaggio del Sudafrica.
Questa cosa non si vede. Grazie Eric per essere stato con noi. Eric Salerno, buona serata.
Buona serata a voi tutti.
A margine di tutto questo c'è la posizione italiana. Saluto Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.
Buonasera.
Buonasera a lei, perché insomma,
buonasera.
La Francia, la Germania, la Gran Bretagna hanno detto molto chiaramente a Trump no alla partecipazione al Board of Peace. Tra i paesi europei ci sono l'Ungheria e la Bulgaria, ecco, sappiamo qual è la loro posizione politica a livello internazionale. L'Italia ha detto, prima ha cercato di non dire niente, poi ha detto no, poi però Meloni ha chiamato Trump per dirgli scusa, sostanzialmente, è colpa della Costituzione.
Sì. Sì, mi sembra un ottimo riassunto, purtroppo questo è lo show che abbiamo visto in queste ore. Io mi auguro seriamente che non ci siano mosse azzardate di fronte a quello che è un ONU privato di fatto, e giustamente le opposizioni hanno chiesto, devo dire in modo molto unito, perfino Calenda è stato allineato in questo caso nel chiedere di riferire in Parlamento su questo, perché è chiaro che non c'è possibilità per l'Italia di partecipare a una cosa del genere, e credo che invece sarebbe importante che il nostro paese riprendesse a svolgere un ruolo in Europa nel costruire un fronte comune fra i principali paesi per resistere alle pressioni e ai ricatti. Io vedo che oggi la Meloni cerca un asse con Merz, ma dovrebbe ricordarsi che l'Italia ha rispetto a noi ampi spazi, diciamo, fiscali, ha una situazione diversa oggettivamente anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Voglio ricordare che rispetto all'export, per esempio, delle auto tedesche in America è stato ottenuto una condizione buona. Quindi la Meloni sembra porsi in una posizione che non è molto nell'interesse dell'Italia, quella dello zerbino, se posso dirlo in modo molto brutale, sembra più una questione di interessi politici della Meloni stessa, che probabilmente in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo vuole la benevolenza di chi comunque rimarrà alla Casa Bianca ancora per un po'.
Poi questo naturalmente lo si vedrà adesso, a cominciare dal midterm, poi alla fine del mandato di Trump. Nel frattempo però è chiaro, bene fai quello che sta facendo Trump. Se allarghiamo il discorso, vediamo tutta la vicenda della Groenlandia, sta attaccando, certo, frontalmente l'Europa, e anche da questo punto di vista altro che pontiera, viene da dire. Meloni, così facendo, si è messa dalla parte sua, dalla parte di lui, oggi gli ha proposto il Nobel per la pace.
Sì, assolutamente, ma poi voglio dire che ci sono pressioni dall'ala destra del Parlamento europeo e anche dai governi a cui fa riferimento, e quindi il governo Meloni, per riprendere addirittura già lunedì della prossima settimana l'approvazione dell'abbassamento a zero dei dazi sui prodotti americani esportati verso l'Europa, che verrebbero a quel punto messi in condizione di entrare nel mercato europeo senza dazi, sia per i prodotti industriali sia per quote ampie di prodotti agricoli. Noi ovviamente questa discussione, che già era problematica di suo, l'abbiamo messa in stop, ma in queste ore è ripresa la pressione per accelerare questa misura richiesta dagli Stati Uniti. Ma noi non siamo nelle condizioni di fare scelte di questo tipo nel momento in cui continuiamo a essere minacciati. Che cosa è stato detto da Trump con Rutte? Non è chiaro a nessuno. Rutte verrà lunedì al Parlamento europeo a parlare anche di questo. Capito se è stata trovata e che tipo di soluzione è stata trovata rispetto alla Groenlandia. E quindi ora è il momento di tenere duro. Anzi, mi permetto di dire che quello che è accaduto in queste ore, cioè una parziale, tutta da vedere, frenata di Trump su questo tema, io penso sia dovuta al fatto che finalmente negli ultimi giorni c'era stata un po' di durezza dal lato europeo, non certo grazie alla Meloni. Quindi apparire troppo morbidi, io credo faccia il gioco di chi invece spinge negli Stati Uniti a umiliare, a schiacciare l'Europa, come lo diceva anche quella strategia per la sicurezza nazionale pubblicata da Trump, che in sostanza tifava per Marine Le Pen, per Orban, in modo smaccato, come un Putin qualunque, parliamoci chiaro, perché noi ci aspettiamo dalla Russia magari un'azione di infiltrazione. Del resto sappiamo, certo, i prestiti per esempio della stessa Marine Le Pen da parte delle banche russe è un fatto acclarato, ma invece oggi lo vediamo dagli Stati Uniti, un tentativo di ingerire in modo pesante nella nostra politica.
Grazie Brando Benifei, buona serata.
Grazie, buona serata.
Brando Benifei, europarlamentare del PD. Volte e mezza, Luigi Ambrosio vi saluta. Vi ricordo che l'appuntamento con l'Orizzonte tra le 18 e le 19 e l'Orizzonte delle 20 poco dopo le 8 di sera è a lunedì. Quindi rimanete con noi anche per il weekend con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.